Buongiorno e ben ritrovati con M7, il settimanale di Metro Regione, la trasmissione di storie e approfondimenti su Milano e tutto ciò che le gira attorno. Ogni sabato mattina alle 10.35 e poi in podcast, quando volete. Questa puntata con me, Roberto Maggioni. Vi ricordo anche l'indirizzo mail se volete darci spunti per una prossima puntata, metroregione@radiopopolare.it. Le luci delle sfilate uomo si sono appena spente, quelle dei giochi olimpici si accenderanno tra qualche giorno e poi sarà il turno delle luci sulle sfilate più importanti, quelle delle collezioni donna. Milano e la moda, in questa puntata di M7 proviamo a vedere cosa succede lontano dalle luci dei riflettori, il lato oscuro della moda.
Seguo degli stili, ma me li creo io un po' da sola, magari sì, sul web guardo qualcosa che mi può ispirare, però no. Seguo nessun influencer della moda.
La moda e il tessile nel 2024 hanno generato circa 65 miliardi di euro di fatturato complessivo a livello nazionale. Report di settore stimano 600.000 lavoratori diretti nell'industria della moda italiana. Le imprese sono oltre 60.000, molte delle quali sono piccole e medie imprese. C'è una definizione secondo cui Milano è la città dove la moda si fa sistema. Milano da sola pesa circa 13 miliardi e mezzo di euro, più del 15% del valore complessivo italiano del settore moda. Se si considera la più ampia filiera di produzione, commercio e design, Milano sale a 21 miliardi di euro.
Un po' trago ispirazione da quello che vedo sui social, che vedo in giro e un po' anche prendo dei consigli, magari cerco chi consiglia un brand magari più made in Italy, chi consiglia un certo capo. Ormai quasi un po' tutte le influencer anche vestono capi per grandi marchi, quindi sì, un po' sui social si vede. In Italia è la città della moda, poi dal punto di vista internazionale non so bene, però sicuramente rispetto ad altre città si vede come è una città che ci tiene di più.
Dopo gli anni della crescita, il settore sta rallentando e in questi ultimi due anni la Procura di Milano, con il PM Paolo Storari, ha scoperchiato anche il sistema del caporalato in alcuni brand. Tod's, Loro Piana, Valentino Bags, Lab, Giorgio Armani Operation, Alviero Martini S.P.A. sono finite commissariate sotto amministrazione giudiziaria. Altri brand come Gucci, Prada, Versace, Dolce Gabbana, Missoni, Ferragamo, Yves Saint Laurent non sono formalmente indagati, ma la procura ha chiesto loro informazioni sul controllo della filiera. La prima azienda commissariata nei primi mesi del 2024 è stata l'Alviero Martini S.P.A. Le accuse principali: mancanza di controlli sulla filiera produttiva, sfruttamento di manodopera irregolare o in nero, caporalato, lavoro irregolare negli opifici impiegati lungo tutta la filiera. I brand si sono difesi dicendo di non avere obblighi di controllo nei confronti delle catene di subappalto o di non poter esercitare quel tipo di controllo o di non avere gli strumenti per accorgersene. Nel caso di Alviero Martini S.P.A., per affiancare la gestione dell'azienda nel rispetto del provvedimento del Tribunale, è stata nominata come amministratrice giudiziaria l'avvocata Ilaria Ramoni, già presidente lombarda dell'Associazione Libera. L'abbiamo incontrata nel suo studio qui a Milano per farci raccontare come si è svolto questo lavoro di affiancamento dell'azienda per rimetterla sostanzialmente in regola. Anche perché questo tipo di lavoro non ha precedenti e diventerà un modello per tutto il settore moda.
Io sono stata nominata dal Tribunale di Milano come amministratrice giudiziaria nella misura di prevenzione ex articolo 34 codice antimafia a carico di Alviero Martini. Secondo me è stato molto interessante perché è stata la prima misura che la Procura di Milano ha richiesto su un brand di moda. Io come amministratrice giudiziaria ho svolto l'attività proprio del mio lavoro in questo tipo di misure, cioè non sono chiaramente dei sequestri, sono degli affiancamenti all'organo gestorio, quindi sostanzialmente non sostituisco io come i miei colleghi nelle altre misure evidentemente il CDA, il direttore amministrativo, il direttore produzione non vengono assolutamente esautorati dei loro poteri, ed è un affiancamento che solitamente prende le dritte, le misure da quello che viene specificato nel decreto che dispone la misura di prevenzione.
Quindi per un tot di tempo sei proprio diventata una dell'azienda,
sì,
hai avuto accesso e possibilità.
Certo, assolutamente.
Come si svolgevano
infatti,
queste giornate?
Infatti allora la questione principale è che l'azienda deve essere assolutamente collaborativa, e io anche su altre misure in altri settori produttivi ho sempre trovato aziende particolarmente collaborative, e questo è fondamentale, perché se io dovessi comunicare nella mia primissima relazione che l'azienda non collabora, cioè quindi non mi fa entrare in azienda, non mi dà i documenti, non mi fa stare a vedere quello che accade, la misura può essere aggravata. Può essere aggravata, ma questo lo prevede proprio il codice antimafia, può essere aggravata in che modo? Addirittura mettendo la mia figura al posto, per esempio, del direttore o all'interno del CDA, quindi con un, come dire, un potere anche decisionale di firma che invece in questo caso non c'è, quindi limitando anche la libertà di organizzazione autonoma dell'azienda. La misura è durata un poco più di 8 mesi, quindi rispetto all'anno iniziale per cui era stata disposta, proprio in virtù della particolare collaborazione. Io devo dire, non ho mai avuto la sensazione che loro sapessero che all'interno della catena, della filiera, ci fosse qualcuno che si fosse comportato nel modo in cui è stato poi documentato, si è visto in televisione, quindi insomma non era certo né inventato né ipotizzato, era assolutamente
vero. Ma sei andata
vero.
A vedere anche alcuni di questi uffici?
Sono andata a vedere assolutamente alcuni, questo per forza, perché il problema qual è? Che è proprio sulla catena e sul controllo, su quelli che vengono chiamati gli audit, perché il primo fornitore di queste, questo anche per le altre ovviamente, per gli altri brand, il primo fornitore in linea di massima, non sempre, ma è quello in regola, quello che viene chiamato il tier one, è il primo fornitore del brand ed è quello che si riesce più facilmente a controllare. In realtà poi cosa succede? A questo tier one si fanno firmare delle disclosure dove gli si chiede: tu riuscirai a svolgere tutta l'attività al tuo interno o avrai necessità di subappalti? Sappi che se subappalti devi comportarti secondo il nostro codice etico e quant'altro. Il più delle volte, cioè quasi sempre, in realtà viene comunicato che non si effettueranno ulteriori subappalti.
E invece
non è così. Quindi, secondo me, la cosa più interessante è che credo che abbia proprio cambiato la modalità di approccio, perlomeno di questi brand, e che non bisogna limitarsi innanzitutto alla dichiarazione documentale, cioè sulle carte è sempre tutto perfetto, quindi bisogna poi andare a vedere.
I brand finiti sotto inchiesta facevano un controllo qualità capillare in tutta la filiera del prodotto, le borse, le cinture, i vestiti, ma non c'era alcun controllo della qualità del lavoro, delle condizioni dei lavoratori. Con un occhio guardavano la qualità del prodotto, con l'altro pure. Ancora era Lea Ramoni.
Gli audit non è che non vengono fatti sulla filiera e sui propri fornitori, perché poi la qualità del prodotto, quindi se è fatto a regola d'arte, se è perfetto, quel tipo di audit, o personalmente con i propri dipendenti o con le società di audit esterne, vengono commissionati, vengono fatti, perché poi i prodotti che uno trova sul mercato, sia dei brand più medi che quelli veri e propri del lusso, sono a regola d'arte, sono eccezionali, sono fatti benissimo, non è che sono fatti meno bene perché c'è lo sfruttamento e c'è il caporalato.
Se c'è sfruttamento e il caporalato aumenta il profitto.
Aumenta il profitto, ma soprattutto in realtà le aziende non erano strutturate per andare a verificare la qualità del lavoro, quindi la qualità di vita dei lavoratori, era questa proprio la visione che mancava. Quindi concentrati sulla perfezione del prodotto, come giusto che sia, perché è quello che poi va sul mercato, ma non c'era la visione di andare a verificare qual era la qualità di vita del lavoratore, retributiva, ma anche di vita vera e propria, perché poi i filmati sono girati un po' ovunque e si vedeva in molte situazioni i lavoratori dormono, vivono, mangiano nello stesso piccola capanna, quasi, comunque container. Noi sappiamo che il rischio zero non ci può essere, quindi non si può dire non capiterà mai più. Si tende allo zero. Quello che però non si può più accettare è che non ci sia più un adeguato assetto organizzativo, un'organizzazione tale, aziendale tale, che permetta, in ipotesi, il non verificarsi più di questa attività. Quindi se io ho un modello
di in assoluto e non sapevamo proprio nulla.
Ecco, non sapevamo proprio nulla, a mio avviso In talune situazioni anche all'epoca non si poteva tanto, a mio avviso, sostenere, perché, e questo non è specifico, non è Martini, però ci sono stati casi in cui il tier one, cioè il primo fornitore, sosteneva di non in nessun modo subappaltare la produzione in esterno, ma non aveva i macchinari. E quindi come faceva? Non era credibile, non era credibile. Ci sono, per alcuni brand, hanno i carabinieri nell'opificio cinese, trovato il consulente, l'auditor del brand, che era lì a controllare il prodotto, e a domanda: ma non si è accorto? Ma io ero a controllare il prodotto, non mi hanno mai detto di controllare le condizioni di lavoro dei lavoratori.
Quando decidi di comprare un vestito, che cosa influisce di più?
Allora, devo dire, prima di tutto il prezzo.
Sul marchio che non mi impronto neanche più di tanto. Si cerca ovviamente di non andare sul fast fashion, tutte queste cose qua, perché ok, sì, è più economico, più tutto, però sfruttamento e quant'altro non è molto carina come cosa, ecco. Quindi
cioè, c'è questo fast fashion che oramai ricrea tutto ciò che vedi nelle prime linee. Quindi mi piace sempre scovare qualcosa di più particolare, ovviamente con la qualità, quello è il primo principio fondamentale. A me piace comunque andare girando per i negozi. L'online sì, ma non del tutto, cioè non riesco a fare solo online.
Forse sono stata un po' influenzata dallo stile di mia mamma, cioè prendendo un po' i suoi vestiti poi ho sempre preso cose, però sono anche, mi vesto anche in modo abbastanza basico, cioè non seguo neanche troppo le mode così, quindi passo dal jeans alla tuta, cioè nel senso, se voglio stare più comoda la tuta, se devo essere un attimo messa meglio il jeans.
Allora, io scelgo i vestiti principalmente rifacendomi e ispirandomi a modelli, idoli, simboli, significato culturale e storico di quello che metto anche, quindi mi piace vestire usato, mi piace vestire vintage, mi piace vestire qualcosa che abbia una storia e qualcosa che abbia una storia da raccontare soprattutto.
Più che altro i modelli sono molto carini, beh i prezzi ormai sono diventati esorbitanti, anche cose abbastanza diciamo alla mano purtroppo sono diventati esorbitanti, anche la filiera, soprattutto se li fanno qui in Italia, sarebbe una cosa più ottima, anzi, vedere le cose italiane rispetto alle cose che magari fanno all'estero.
Un altro fattore importante è anche la sostenibilità del prodotto, che è una cosa molto importante che molte aziende stanno facendo, e quindi dare attenzione anche a questo è importante.
Io ad esempio ho un tessuto fatto con la cambucia, che è simile alla pelle tipo, quindi molto innovativo, oppure insomma anche con la mela.
Dato che non compro tante cose, magari le volte che le compro tendo a spendere un po' di più ed evitare di proprio magari prendere il capo più diciamo fatto male di tutti, però ho comunque un budget, quindi la sostenibilità diciamo faccio così, prendo di seconda mano poco, devo essere sincera. Però appunto non sono una persona neanche che fa troppo shopping, quindi
negli ultimi 2 anni il settore moda tessile ha smesso di crescere, i volumi delle produzioni sono in calo e i primi costi ad essere tagliati sono quelli del personale. Prima è venuto nelle aziende della filiera, ora anche nelle case madri. Il caso più eclatante è quello di AEF, gruppo d'alta gamma che raggruppa Alberta Ferretti, Moschino, Pollini, Serafini, e che ha annunciato 221 licenziamenti, una parte a Milano. Abbiamo incontrato Roberta Griffini, che è la segretaria milanese dei tessili della CGIL e che sta seguendo il comparto moda tessile.
Chiaramente Milano è una città, diciamo così, è la città della moda, come si dice. Purtroppo però anche a Milano la crisi del settore si sta facendo sentire piuttosto pesantemente. Ormai dopo un picco nel post-Covid del settore che aveva riscontrato dei numeri positivi, purtroppo ha ricominciato un trend negativo che ha raggiunto livelli molto molto preoccupanti tra il 2024 e il 2025, e anche per il 2026 le previsioni non sono molto rassicuranti.
E quali sono i fattori che stanno determinando questa crisi?
Sicuramente, questo non lo possiamo negare, ci sono dei fattori esterni legati appunto un po' allo scenario internazionale, che su un settore che vive anche di esportazioni, vabbè, il Made in Italy chiaramente è un brand di per sé e quindi questo impatto lo si sente. Citavo prima anche il cambiamento della domanda che per un certo periodo anche per il lusso si era avvicinato a una richiesta quasi di massa, non paragonabile al fast fashion chiaramente, ma era quello il trend anche di domande e quindi di richiesta da parte dei consumatori. Adesso invece è andato un po' cambiando, si ricercano dei prodotti più di nicchia, dove chiaramente viene anche tenuto in considerazione il tema della sostenibilità ambientale, quindi un ricambio di accessori, di abbigliamento meno frequente di come poteva essere fino a qualche anno fa, quindi anche questo chiaramente incide perché i grandi brand ovviamente riducono i volumi e questo impatta tantissimo sulla produzione, su chi lavora nelle fabbriche, nelle imprese, ma anche nelle sedi dove si crea e si costruisce chiaramente il prodotto. Poi,
cioè i grandi brand stanno riducendo il volume, la quantità di prodotti, di merce prodotta?
Sì, sta cambiando il modello produttivo. Poi chiaramente qui parliamo un po' di... generalizziamo un po', ci sono alcuni brand invece che adottano strategie diverse, però indubbiamente la domanda, il tipo di domanda che arriva dal consumatore è cambiato e quindi di conseguenza alcune aziende cercano di adattarsi, ma come lo fanno? Secondo noi sbagliando, ma tagliando i lavoratori, anziché provare ad adottare strategie diverse, innovative, come magari qualche brand anche fa, la soluzione purtroppo, come sta avvenendo per AF, è sempre quella più semplice, cioè riduco i costi e quindi taglio le persone.
A differenza di altri settori, le esternalizzazioni avvengono in Italia, nel nome del Made in Italy, e se può essere garanzia di qualità del prodotto, lo stesso non si può dire del lavoro. E quando le aziende vogliono tagliare, tagliano qui.
Allora, diciamo che quando parliamo di lusso e di alta moda, l'esternalizzazione chiaramente c'è, ma rimane in Italia chiaramente anche per una questione di Made in Italy reale. Il problema è un po' quello che dicevo prima, che l'esternalizzazione, anche se poi fisicamente avviene in Italia, ma non viene da parte del committente, quindi del brand, monitorata poi la filiera che va a creare poi una catena di appalti e subappalti che sfuggono più o meno involontariamente, la dico così, dal controllo del committente, poi le condizioni di lavoro, ecco, non sono tanto diverse da quelle che sentiamo purtroppo anche fuori dal nostro paese. Adesso vedremo anche i dazi, perché il mercato statunitense è un mercato importante per il Made in Italy, per la moda, per il lusso, e quindi anche lì la preoccupazione ovviamente c'è, però ribadisco, anche le scelte delle imprese hanno un peso, perché comunque è vero che è un contesto di crisi generalizzato, però qualche mosca bianca in giro c'è, quindi evidentemente ha fatto delle scelte migliori di altre.
La moda è un'eccellenza italiana, le turbolenze internazionali stanno portando alcuni brand a ridurre la produzione e licenziare lavoratori e lavoratrici, come abbiamo sentito. Le inchieste per caporalato hanno gettato un'ombra pesante su tutta la filiera, dal lavoro di commissariamento fatto con Alviero Martini S.p.A. e le altre, è nato un portale per tutte le aziende del settore moda che sarà operativo da aprile, che dovrebbe togliere qualsiasi alibi a chi sullo sfruttamento della manodopera in questi anni ha fatto profitti. Allora torniamo dall'avvocata Ilaria Ramoni, che sta curando anche l'avvio di questo nuovo portale.
Si è attivato un tavolo con sia i sindacati, i parti sociali, Confindustria, Camera della Moda e Ispettorato del Lavoro, per addivenire e portare l'esperienza delle misure di prevenzione, quindi anche di quello che noi abbiamo fatto come amministratori giudiziari, all'interno di un protocollo, per cercare di, è ovvio che non sarà quello che risolve il problema, ma iniziare a prendere contezza. Questo protocollo è stato sottoscritto da tutte le parti, nessuno si è rifiutato di sottoscriverlo, quindi appunto da Confindustria, Camera della Moda, CGL, CISL, UIL, Procura di Milano e Tribunale di Milano, Prefettura ovviamente, il 26 maggio del 2025. La cosa particolarmente interessante di questo tavolo è stata quella che all'interno di questo protocollo c'è un allegato che è stato messo proprio come parte fondamentale del protocollo, che prevede la costituzione di un portale di accreditamento finanziato da Regione Lombardia e costruito in parte da Aria, ma soprattutto con OpenAS. È un portale, a mio avviso, abbiamo appena fatto la presentazione, molto bello, su cui a livello non c'è una legge nazionale evidentemente, quindi è su base volontaria. Tutte il brand deve sostanzialmente, dovrebbe, se aderisce, ma hanno detto che aderiranno, sollecitare la propria filiera ad accreditarsi a questo brand, a questo portale, scusate. Nel portale abbiamo di fatto trasposto tutta la documentazione che noi abbiamo richiesto e abbiamo fatto mettere nelle procedure di accreditamento fornitore all'interno delle procedure, prendendo come base, come esempio, le varie realtà che sono state colpite dalle misure di prevenzione, che sono in realtà anche molto diverse, aziende più piccole, più grosse, multinazionali.
E si può seguire la filiera in tutta la sua lunghezza, cioè
assolutamente. Quindi, allora, la piattaforma è Prefettura di Milano, tutti dicono è regionale, in realtà no, cioè formalmente ci sarà il logo di Regione Lombardia sul certificato.
Se faccio un pezzo del mio lavoro a Prato,
assolutamente, assolutamente in tutta Italia, ed è un aiuto, perché a questo punto il brand da un lato non potrà dire io non sapevo che la mia filiera, perché nel momento in cui verranno allegate tutte le documentazioni, che sono parecchie, perché infatti è stata molto lunga la costruzione e anche la mediazione tra i vari soggetti del tavolo, come potete immaginare, ma poi verrà rilasciato un certificato di filiera trasparente con il logo di Regione Lombardia, quindi comunque ha un suo valore, e si potrà dire la mia filiera è certificata con il bollino verde, nel momento in cui tutti i documenti saranno compliance e saranno caricati. Attenzione, questo però è fondamentale, questo non è uno scudo penale. Quindi se uno carica documenti falsi, faccio l'esempio, si prende la responsabilità e, come specificato nel protocollo, sarà passibile di. Però è un modo per cercare di iniziare a mettere un minimo di regole in un mercato che è totalmente senza regole.
Quando ero più piccolo ci pensavo meno, fast fashion per esempio era più utilizzato, chiaramente quando hai 16 anni non è che hai... Adesso a 20, anche studiando all'università, insomma, voglio dire, ti formi una consapevolezza, una coscienza diversa, quindi anche... Sì, certo che ha importanza, cioè se io compro usato è anche tanto per una questione di sostenibilità, certo, senza dubbio.
Cioè a me faceva un botto, adesso ho iniziato a farci caso, come la gente, anche per uscire, per fare una commissione veloce, si veste bene, anche io lo faccio personalmente, almeno ci provo, e comunque sì, cioè, credo sia uno stile, quello italiano, che è abbastanza unico e particolare, cioè c'è molta attenzione a come si appare, ma in un senso quasi positivo, non tossico da social, diciamo.
Per esempio mi è capitato di andare ad un evento di moda a settembre, quindi ci sono eventi organizzati, e anche un po' per come vedo la gente in giro, quanto ci tiene un po' di più non magari soprattutto in centro, quando cammini in centro.
E andando in giro per la città e vedi comunque un sacco di modelle in giro, ci fai caso.
Io sono un DJ, quindi parecchie volte vengo qui per suonare, anche quest'anno sono venuto qui per suonare, però ho visto un calo sia come eventi che come partecipazione proprio delle persone. Ora non so dirti il perché, però ho visto questo calo.
Percepisco poco questa cosa della moda, perché c'è di tutta a Milano.
Online preferisco non comprare. Prima cosa, devo sempre provare. E poi proprio perché penso che sia una cosa migliore per il marketing e per l'economia, perché comprare troppo online, secondo me si sta diffondendo troppo. È vero che è più comodo, però ti lascia un po', tra virgolette, quell'amaro in bocca di non poter provare o di non star più continuando a portare avanti un'economia, tra virgolette, giusta.
È tutto per questa puntata di M7, ci risentiamo sabato prossimo. Un saluto da Roberto Maggioni.